Ali.
Comunità alla radio, le interviste di Giuseppe Tarantino.
Buonasera a tutti. Comunità alla radio torna anche per questa settimana, rigorosamente in diretta su Radio Centrale. Sono le 20.04. Radio Centrale, la nostra radio che è finalmente ritornata da alcune settimane, possiamo già parlare di mesi, e che potete tranquillamente ascoltare o direttamente sul sito radiocentrale.net o anche in TV sui canali 868 del digitale terrestre oppure 5.868 di Sky, ma il modo più comodo per seguirci è quello di scaricare sui vostri telefonini le app che sono disponibili sia per Android che per gli iPhone, insomma. E Comunità alla radio, lo spazio settimanale che nel quale incontriamo i rappresentanti di organizzazioni, associazioni, enti, ma anche singoli cittadini che con il loro impegno e il loro lavoro, anche a volte in alcuni casi quotidiano, contribuiscono a costruire la nostra comunità. E in queste settimane ci siamo concentrati molto sulla comunità di Nardò, anche per motivi legati all'impossibilità di spostarsi da un paese all'altro, che insomma sta caratterizzando purtroppo questo periodo, ma già in previsione incontri, diciamo così, intercomunali, sovracomunali con esponenti e rappresentanti delle altre comunità che sono intorno alla nostra Nardò. Questa sera abbiamo il piacere di incontrare un altro amico che con il suo lavoro, possiamo dire, con la sua passione nata già da ragazzino, forse all'epoca probabilmente non immaginava che poi grazie al suo impegno e alla sua passione sarebbe successo tutto quello che poi in effetti è successo, ma con questa sua passione ha consentito a tutta la nostra comunità di riprendere contatto con quelle che erano le radici di una certa predisposizione all'accoglienza e alla fratellanza che ha sempre caratterizzato la comunità salentina, la comunità neritina. Mi riferisco a Paolo Pisacane. Buonasera Paolo.
Buonasera a voi.
Paolo Pisacane, per chi non dovesse, e sono pochi, conoscerlo, è intanto un appassionato di storia, uno studioso della storia locale, ma ha legato la sua vita alla guida, al coordinamento di una associazione che si chiama Associazione Pro Murales Ebraici di Santa Maria al Bagno. Qualcuno avrà già immaginato a che cosa ci stiamo riferendo. E quell'associazione, quel gruppo di amici, di appassionati e anche di studiosi, anche importanti, che hanno consentito alla nostra comunità di mantenere, di tenere allacciato, di rimanere aggrappata alla memoria di quella pagina importante di accoglienza e di solidarietà che la caratterizzò negli anni tra il 43 e il 1943 e il 1947, quando proprio a Santa Maria al Bagno e nelle marine intorno gli alleati allestirono un campo di accoglienza per i profughi ebrei che in quegli anni, scampati alla persecuzione nazista, tentavano di ritornare o di ritornare nello Stato di Israele, nel nascente Stato di Israele, oppure di prendere il mare per altri lidi e per altre terre più sicure dove ricominciare a vivere. In quel campo di Santa Maria al Bagno si sono accese storie, sono riaccese vite, la gente, gli ebrei, i profughi ebrei sono ritornati a vivere per loro stessa a missione, hanno riassaporato quella che era la vita, e hanno lasciarono tra le poche testimonianze, perché poi, come ci dirà Paolo, lasciarono in particolare tre murales che l'autore, l'ebreo Ziv Miller, disegnò in qualche modo sulle pareti di una piccola casetta a Santa Maria al Bagno, e che raccontavano in qualche modo quella che era stata la vicenda, la tragedia del popolo ebraico. Ecco, Paolo, partiamo proprio da questa casetta, perché tante volte abbiamo parlato in questi anni, possiamo darci del tu, ci conosciamo da un po' di anni, da una vita, e tante volte abbiamo parlato di questa tua esperienza, e tu spesso sei partito proprio da quella casetta, e da quando avevi un'età, non lo so, relativa, perché sicuramente nel 47 non eri nato.
No, sono nato nel 46.
Ah, ecco, quindi avevi appena un anno.
E per caso ho incontrato a Gerusalemme nel 98 una signora che passava il tempo a Santa Maria, ecco, nel 46, a portarmi in giro, ecco, con il passeggino che suo padre aveva fatto nel laboratorio, e in cambio mia madre gli aveva fatto un cappotto con una coperta,
ecco.
Quindi
abbiamo iniziato già con una piccola storia, una piccola grande storia. Allora, tu eri piccolino, questa casetta era, come dire, sopravvissuta, anche se cadente, conteneva questi murales che attiravano l'attenzione tua, come di altri ragazzini che, insomma, avevano nelle orecchie, nella mente ancora il racconto, no? Di quei fatti, di quegli anni. Cominciamo da là. Allora, che cosa successe?
La casetta era un deposito di legna e attrezzi che teneva mio nonno, che curava il giardino dei Caputolo in piazza. Quindi era una casetta dove nessuno andava, quindi molte volte erroneamente è stato detto che là si riunivano quelli delle Betarra o altre organizzazioni. Non è niente vero, perché l'unico che poteva entrare là dentro era Ziv Miller, perché mio nonno lo faceva entrare, perché mio nonno si era messo in mezzo quando lui si voleva sposare con Giulia, perché,
ecco, ricordiamo, quindi, che Ziv Miller, diciamo, non è soltanto l'autore di quei murales,
si è sposato con una ragazza di Santa Maria. E in quel periodo ci furono problemi con la famiglia, che sai, il padre aveva delle perplessità, perché questi erano arrivati, non sapeva, non li conoscevano, non sapevano se andavano via, e lui era molto legato a mio nonno, perché proprio mio nonno si mise in mezzo per diciamo fare in modo che il padre di Giulia Peppino accettasse questo, e quindi lo faceva andare là perché aveva questa passione per disegnare. Gli unici che sono entrati là dentro quando c'era Zivi che evitava sono stati Pnina Horowitz e Shilansky, Dav Shilansky, che poi è stato anche presidente del Parlamento di Israele, sa, che era il capo del Betar, ma sono entrati perché lui non conosceva l'ebraico, quindi per le scritte in ebraico c'erano, e loro praticamente gli fecero fare quelle bandierine che ci sono, che
disegnate con le scritte
del Betar, ecco, gli unici. Poi nessun altro.
A proposito di questo,
Giulia, sua moglie, li ha visti quando è venuta nell'86.
Quindi nemmeno la moglie conosceva. Vogliamo ricordare che in questo campo, che era, se ho capito bene, se mi ricordo bene, era sicuramente comunque il più grande della provincia.
Sì,
della provincia di Lecce era il più grande, perché ce n'erano, diciamo, altri due.
No, c'era Tricase, Santa Cesare e Santa Maria di Leuca.
Santa Maria di Leuca, quindi
però
altri tre.
In assoluto era il più grande.
E quindi in questo campo, anche perché era il più grande, sono in qualche modo passati anche poi esponenti ebrei di una certa importanza. Almeno questo si racconta.
Shilansky stava là.
Si parla di Ben Gurion, si parla di Golda Meir.
Loro andavano in giro perché organizzavano i viaggi
per il ritorno.
Anche la Sereni, no? Per esempio, noi sappiamo ufficialmente che dalla prefettura di Lecce è andata a Gallipoli per visitare un comandante che stava in prigione, un comandante di una delle navi che portavano gli ebrei in Israele, ma sicuramente si sarà fermata alle Genate, perché là c'era il centro, a Villa
Venturi.
No, no, non era Villa Venturi, quella che c'è proprio all'incrocio, quella striscia rossa, come si chiama? Comunque là era, vabbè, dove si vedevano questi delle organizzazioni clandestine, quindi sicuramente tutti saranno passati.
Ecco, una curiosità,
anche se non ci possono essere documenti perché erano clandestini,
certamente una curiosità, perché secondo te, o da quello che sai, perché fu scelto proprio questa zona del Salento e della costa salentina dalle forze alleate? C'era qualche motivo particolare?
Intanto perché la Puglia era stata già liberata, quindi diciamo non c'erano problemi. Poi perché prima sono arrivati gli slavi, ma sono arrivati tutti a Palese, a Bari, quindi hanno utilizzato le scuole, alberghi, a un certo punto non bastavano più, hanno utilizzato anche scuole di Lecce, qualche albergo di Lecce, quando non bastavano più, e poi già si prevedeva, e stiamo parlando degli slavi ancora, poi si prevedeva il grande flusso degli ebrei, sono andati alla ricerca di altri luoghi e hanno trovato le zone marine. Santa Maria in quel periodo era la località, diciamo, che aveva più disponibilità di abitazioni di tutta la Puglia, anche dell'Italia meridionale, forse era la località turistica più grande che c'era, e quindi fu scelta per questo, per le seconde case che c'erano, ma fu scelto anche Tricase, Santa Cesarea e Santa Maria di Leuca. Diciamo che noi a Santa Maria abbiamo avuto,
ecco, quante...
nell'agosto non si può sapere quanti sono, perché molti non si facevano registrare perché per la faccenda degli inglesi. E noi gli unici dati che teniamo certi, e sono documentati da Gerber, che era il funzionario dell'URRA, in agosto abbiamo avuto 2000, in agosto del 46, 2560 presenze
solo in agosto
registrate, e quindi erano sicuramente molto di più. Poi ce n'erano 900 a Santa Cesarea, un migliaio a Tricase, su 1500 circa a Santa Maria di Leuca.
Da questo campo appunto, dopo essere stati, insomma, aver trascorso questi anni tra il 43 e il 47, gli ebrei presero poi la via del ritorno in Palestina, nascente Stato di Israele, oppure in altre parti del mondo, e poi il campo fu dismesso. Da quel momento in poi la memoria di questo evento è rimasta soltanto nella memoria di chi aveva direttamente vissuto, cioè gli abitanti di Santa Maria, per molto tempo, come se, insomma, non fosse rimasta una vera e propria traccia di questa esperienza nella comunità neritina, no?
Perché la traccia era molto molto negativa, infatti tutti a Nardò ricordavano i profughi che hanno distrutto le case, hanno buttato, ricordavano gli slavi.
Ecco.
Cioè, i primi che sono arrivati nella notte dell'antivigilia di Natale del 43 furono gli slavi. Questi li portarono se ne parla poco, però è questa la storia, li portarono e li scaricarono, nel vero senso della parola, i camion camminavano e li scaricavano, quindi non era stato organizzato il campo, c'era già il comando, erano andati, avevano visto, tanto che molti di questi sono entrati anche in case dove c'erano i cittadini che abitavano in Santa Maria, quindi hanno sfondato porte, era la notte, mi diceva, freddissima, quindi hanno rotto qualche sedia, qualche immobile, l'hanno bruciato per riscaldarsi, perché poi c'erano anche bambini, visto quelle fotografie, cioè, c'erano anche bambini, donne, bambini, erano famiglie questi slavi, non erano soltanto,
quindi era rimasta, diciamo, la memoria negativa,
è rimasta questa memoria negativa, perché i proprietari delle case che poi sono stati laudamente rimborsati, sì, quindi non,
ci sono, no, i registri che
però sai, non, è rimasto questo. Quando io ho incominciato a parlare le prime volte di queste,
oh, ecco, arriviamo a questo momento. Quando hai cominciato come dire, a interessarti di questa, che era una memoria di ragazzino, insomma?
Io sentivo parlare sempre di queste, a casa tenevo uno scannetto che mi aveva fatto un ebreo quando ero piccolino, mi piaceva dormire su una branda, erano delle brande con la tela in mezzo d'estate, mi piaceva dormire su quella perché era fresca rispetto al materasso, quindi tenevo già questi contatti diretti. E poi io andavo sempre con mia nonna, quindi entravo in questa casa dove c'erano questi disegni che mi mettevano paura. Io portavo qualche amico mio, ma stiamo parlando quando avevo 4-5 anni, e li guardavamo, e poi c'era, sai, crescendo, la curiosità di sapere quello che c'è scritto. Mi portai con me le fotografie nel 67 quando me ne andai a Roma per l'università, però in quel periodo, quindi già stiamo parlando dei primi mesi del 68, non ti potevi avvicinare all'ambasciata di Israele o americana, c'erano carri armati là vicino, quindi il 68 di Roma era una cosa,
certo.
Quindi mi sono tornato,
e arriviamo intorno agli anni 80.
Nell'85 incontrai con Emanuele Bari, lui era repubblicano,
ricordiamo,
quindi c'era allora il senatore Cifarelli che era presidente dell'associazione Italia Israele. E Emanuele mi disse: perché non interessiamo, vediamo, facciamo qualche cosa. Io gli diedi le notizie e lui scrisse a Shalom. Shalom pubblicò la lettera. Apparenza, la direttrice dell'epoca, l'ho incontrata poi a Cicasa, un convegno che aveva organizzato Annalena, e gli mostra la rivista, rimase, quasi si metteva a piangere. E quindi abbiamo mandato questa lettera a Shalom. Subito, sai, mi è tornato in mente la faccenda del significato dei disegni, e ho mandato le fotografie all'ambasciata a Roma. Appena arrivate mi ha telefonato la segretaria dell'ambasciatore Nella Sabatini, con cui siamo diventati molto amici, e mi ha detto: dice, guarda, c'è il dottor Levi che vorrebbe venire a Santa Maria, quando lo può incontrare? Il dottor Levi era l'addetto culturale dell'ambasciata, poi è stato ambasciatore a Praga, quindi, e gli ho detto: quando vuole? Dice: domani può venire? Sì. Benissimo. È venuto il giorno dopo, è arrivato, l'ho accompagnato e l'ho visto, e si è fermato a guardare questi disegni, serio, e poi si è messo a piangere, così l'ho visto commosso proprio forte. Beh, allora in quel momento ho capito che i disegni erano qualcosa di importante.
Hai capito che
mi ha spiegato il significato che io non conoscevo. Io pensavo che quella signora con il bambino voleva uscire da un campo, mentre lui mi ha spiegato che voleva entrare in Gerusalemme,
in Israele.
Mi ha detto: guarda, come non hai riconosciuto l'elmo, che è l'elmo inglese.
Cioè il soldato inglese che impedisce, no?
E quindi da allora ricordo che l'ambasciatore lo mandò subito in Israele, e il governo di Israele accettò la nostra proposta di gemellaggio. Allora non facevano gemellaggi perché, sai, c'erano tutte le guerre, tutto un macello.
Siamo arrivati al momento nascita dell'associazione, praticamente.
No,
non
siamo
ancora
nell'87-88. Io avevo già coinvolto il comune di Nardò, avevamo preparato qualcosa, però poi succedeva sempre qualche guerra là in Israele.
L'associazione quando è nata?
L'associazione è nata molto dopo, nel 95. Con Biagio Valerio facemmo un sito sullo, mandammo questi, siamo arrivati ad avere migliaia di contatti al giorno, guarda, era una cosa, certo, impressionante. E in quell'occasione mi contattarono dall'America Erna Finci, per cui Andrew Viterbi, quello che abbiamo parlato, certo, prima, ed altri che stavano,
e di questo gruppo facevano parte, vogliamo ricordare
ancora. No, nessuno ancora. Poi nel 97 è successo quello che ha portato fuori dall'ambito locale la notizia. Vennero a trovarmi un giorno in ufficio il professore Antonio Leuzzi e Costantino Foschini di Rai 3.
Fermiamoci qua un attimo di pausa, e poi da qua ripartiamo, perché poi è il momento in cui si cominciano ad accendere le varie luci che poi hanno portato a quello che sappiamo.
Oggi sai è di quei giorni che si se mi vuoi, lasciami stare. E non c'è nessuno nei dintorni che dentro me ci sappia guardare. Roma, che è una città di mare, mi ha aperto la bocca e mi ha fatto fumare. Tanto non c'è più niente di cui innamorarsi per sempre, per cui valga la pena restare. Quindi stanotte abbracciami alle spalle, fammi addrizzare i peli sulla pelle. Prendiamoci una scusa sotto casa e poi portiamocela su. Però incontriamoci, prima o poi, senza volerlo. Al reparto dei superalcolici, che ci fai? Scaldo l'inverno.
La mia città è un presepe in mezzo alle montagne, bianche ed ostinate come vecchie cagne. Davvero io non posso più tornare solamente a salutare, a sincerarmi che nessuno piange. Ti prego di raccogliermi la testa, come se fosse l'ultima che resta. Io me ne sono accorto a Santa Marinella, io e te siamo un pianeta e una stella.
Comunità alla radio, siamo ritornati in diretta su Radio Centrale, 20:27, ancora qualche minuto con Paolo Pisacane, presidente dell'Associazione Pro Murales Ebraici di Santa Maria al Bagno. Stiamo raccontando come si è riusciti a conservare la memoria di una pagina importantissima della nostra comunità, una pagina di accoglienza, di solidarietà, quella che vide la popolazione di Santa Maria al Bagno, in particolare tra il 1943 e il 1947, accogliere un campo di, appunto, accoglienza. Oggi lo chiamiamo di accoglienza, probabilmente era un campo di concentramento, nel senso
di transito,
appunto allestito dalle forze alleate per consentire a decine di migliaia di centinaia di migliaia di ebrei che erano scampati alla persecuzione nazista di o ritornare nel nascente Stato di Israele, oppure di prendere altre direzioni, altre vite, raggiungere altre terre. Siamo arrivati al momento in cui nasce di fatto l'associazione Pro Murales Ebraici di Santa Maria al Bagno, l'associazione che ha mantenuto la memoria, ha lanciato gli appelli per salvare questi murales che erano testimonianze di quell'epoca, e che di fatto poi ha messo in moto tutto un meccanismo che ha portato nel 2005 alla medaglia d'oro al merito civile che l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferì alla comunità neritina, e poi alla nascita di quello che è oggi uno dei fulcri, diciamo, culturali e storici della nostra città, che è il Museo della Memoria e dell'Accoglienza di Santa Maria al Bagno. Tutto nasce con questa associazione di cui Paolo continua ad essere presidente.
Diciamo che l'associazione è nata dopo il primo fatto importante che è accaduto nel 97. Vennero a trovarmi Costantino Foschini, allora di Rai 3, e il professore Antonio Leuzzi, il direttore dell'IPSAIC Puglia. L'avevano mandati da me perché avevano bisogno di avere alcune